Radio Nuova Trieste presenta Terra e Vita, alla ricerca del cibo, a cura di Livio Dorigo e Tiziana Cimolino.
Gentili ascoltatrici ed ascoltatori di Radio Nuova Trieste, buongiorno. Apriamo la nostra trasmissione e il nostro incontro con una notizia, diciamo, che per me è abbastanza interessante, che è quella del compleanno che ho celebrato ieri, ossia i miei 94 anni di esperienza, diciamo, di vita, ecco. E ho tentato di trarre delle conclusioni anche per questa nostra esperienza di giornalisti radiofonici. Lo dico, diciamo, con un po' di ecco, però è stata questa anche un'esperienza interessante di analizzare quello che ci è attorno, quello che ci è capitato di vedere, no? E come l'abbiamo, diciamo, analizzato e come l'abbiamo illustrato ai nostri amici spettatori. Come abbiamo potuto vedere le cose che la natura ci ha messo a disposizione, le cose meravigliose, gli strumenti, gli animali, le api, il benessere che noi abbiamo potuto godere anche utilizzando in modo razionale i doni della natura. Ce n'è uno adesso, in questo momento, che interessa molto la dottoressa Cimolino. Quello del mare dei sargassi, queste alghe che addirittura hanno dato il nome a questo mare nella Florida, nel mare, diciamo, atlantico, che ha accolto, diciamo, i nostri amici europei sulle sponde americane. Oggigiorno, voi per i cambiamenti climatici, che sono molto importanti anche per la temperatura che il mare sta assumendo, per il cambiamento delle correnti che producono veramente dei cambiamenti nel mare e nei prodotti del mare, no? Ecco, e vedere questi sargassi, qualcuno dice anche che potrebbero essere abbastanza dannosi, comunque producono dei cambiamenti, e come possiamo utilizzarli, diciamo, per esempio con l'idea di fare dei mattoni con le alghe di sargasso. Vediamo le esperienze fatte da altri e come potremmo utilizzare anche, diciamo, nelle sponde dei nostri mari, del nostro mare Adriatico, così bello, il mare dell'intimità che ci ha dato tanto e che noi vorremmo preservarlo come, diciamo, custode della nostra storia, ma come strumento di progresso della nostra società. Ecco, Tiziana Cimolino, che cosa sono questi mattoni di alghe di sargasso? Che cosa possiamo fare di queste alghe? Per esempio, è venuto anche qui da noi un nostro amico che frequentiamo saltuariamente, quello che gestisce quel bar San Marco vicino alla Sacchetta, che poi è un istriano che possiede anche un bel pezzo di terra e col quale, diciamo, produce olio d'oliva, con il quale fa anche dei bellissimi, diciamo, doni ai suoi frequentatori del bar, con quel baccalà stoccafisso che, diciamo, noi lo gradiamo anche per trovare uno strumento, diciamo, di avvicinamento. Ebbene, e lui sta utilizzando il suo territorio, diciamo, attraverso, diciamo, l'arricchimento del territorio con quello che produce la natura, e i frutti di questo suo lavoro ce li ha fatti godere. Ecco, noi vorremmo vedere anche di utilizzare le sue esperienze, ma anche un qualche cosa, che un barlume, diciamo così, che mi è saltato nella testa analizzando questi miei 94 anni e questa esperienza, diciamo ridendo, di giornalista radiofonico, di vedere se potremmo catturare l'interesse di qualche giovane perché si attrezzi a seguire la nostra esperienza, diciamo, e prepari ancora il futuro della Radio Nuova Trieste, diciamo, perché con il nostro, diciamo, abbandono non riduca o chiuda questa, diciamo, esperienza che abbiamo maturato noi. Ecco, la parola alla dottoressa Cimolino su questo argomento, che è molto ricco anche di spunti per il futuro della nostra esperienza radiofonica. Ecco.
Bene, intanto dobbiamo fare tutti quanti, e credo che siamo tutti qua insieme, a fare gli auguri vita di altri 100 anni al nostro Livio Dorigo, che quest'anno compie, lui lo dice, più ultra 90. Beh, però diciamo che lui è in buona compagnia e possiamo sicuramente dare questo augurio ancora 100 anni, perché in effetti in Italia sappiamo che abbiamo circa 22.000 centenari, quindi possiamo anche arrivarci, e anche di più sembra, quindi è un picco storico, quindi abbiamo 22.000 super anziani, ormai abbiamo la terza età, la quarta età, la quinta età, ma sembra che, appunto, qual è il segreto della loro longevità? Io devo dire che ai miei conoscenti e pazienti che hanno più di 100 anni, tante volte io stessa chiedo: ma scusi, cosa ha mangiato, come ha vissuto? E troviamo delle persone che hanno fatto, magari hanno anche lavorato in fabbrica, non è che bisogna fare niente per arrivare a 100 anni. In effetti persone attive dal punto di vista mentale, persone attive dal punto di vista fisico, spesso mingherlini, magretti, che hanno controllato un po' la loro dieta, quello che diciamo sempre a tutti, quindi stili di vita sani, alimentazione si dice mediterranea, ma non saprei dire. Però qualcuno mi ha detto: dottoressa, mi non ho mai mangiato scatolette. Però c'era un altro, io mi ricorderò sempre, il famoso Boris Pachor, che è arrivato a 105, mi sembra, che invece lui mangiava brodo tutti i giorni. Insomma, dipende un po', da una parte si dice dal jackpot genetico, da quello che ti trovi quando nasci, e un po' se ti tratti bene e insomma non sei esposto a particolari condizioni che potrebbero farti male, diciamo che tutti noi potremmo ambire ad arrivare non solo a 94-95, ma forse anche ai 100. Quindi questo tira molto su di morale. Ma qual è la parte d'Italia dove ci sono più centenari, le cosiddette zone blu? Pare che, appunto, una delle zone più dense di tale popolazione, in cui c'è più concentrazione di centenari, sia la Sardegna. E c'è un alto numero di persone che superano i 100 anni, e prevalentemente pare siano donne, quindi pare che la percentuale donne e uomini superi quasi l'80%. È un primato che naturalmente noi speriamo di mantenere e di avere sempre più donne, ma anche più uomini, che possano arrivare in buono stato di salute, e quindi in questo panorama strano di longevità, dove appunto di più forse pare che alcune analisi approfondite ci dicano che sia cresciuto maggiormente il numero degli ultracentenari nel settentrione. E noi siamo nel settentrione, quindi possiamo ben pensare che, appunto, potremmo avere questa questa possibilità, quindi nord, nord Italia, nord-est, quindi anche buona aria perché l'Adriatico influisce. Non abbiamo dati su Trieste, ma sappiamo che a Trieste ce ne sono comunque tanti. E che una di queste, mi ricordo la signora Maria, che in questo momento non c'è più, una mia paziente, era arrivata ben oltre i 112, quindi abbiamo buone possibilità. Pare che appunto comunque anche una delle città più in cui ci siano più centenari, nonostante sembra un po' strano, sia Milano, ma probabilmente è per l'alta concentrazione, la densità del numero di persone. Quindi pare che appunto il capoluogo lombardo sia una delle città più dense di centenari. Quindi più nel settentrione una preponderanza femminile e magari se vivi a Milano, anche se si diceva che Milano era la città dello smog, ma comunque pare così. E fattori da approfondire sono tantissimi, qual è la ricetta non lo sapremo. Stile di vita, marcatori genetici, attività fisica e poi lì e lì e lì abbiamo tutti gli studi che vogliamo per farci diventare sicuramente più longevi. Quindi lasciamo quindi questo tema ai posteri e speriamo di essere anche noi posteri, insomma. Quindi auguriamo sicuramente a Livio un buon compleanno e altri 100 anni, quindi siamo nel nord-est, ne abbiamo la possibilità, noi donne però di più, insomma, ma si sa. E poi naturalmente auguri a tutti di poter arrivare a così tanto, una longevità così lunga, ma soprattutto per quanto riguarda Livio, con la testa ben sulle spalle e un ottimo fisico.
Oh, bene, grazie del
ma ritorno al suo argomento, all'argomento in cui mi ha chiamato. In questi giorni mi è capitato, visto che tra i vari giornali in cui insomma un po' leggo, ci sono giornali che parlano soprattutto di cose un po' strane, un po' ricercate, insomma con degli articoli che riguardano soprattutto il verde e la natura, ho trovato proprio, come diceva Livio, che poi ci siamo confrontati su questo argomento, un articolo su un tema che a noi sta a cuore, le alghe. Le alghe, il mare, noi parliamo sempre di Adriatico e non so se vi siete accorti anche voi, ma negli ultimi anni abbiamo spesso appunto delle, non dico infestazioni, ma comunque un aumento della quantità di queste creature, di questi sargassi, diciamo, insomma, di questi qua. Ma qualcuno ha ben pensato di mettere in atto una strategia per far diventare quello che potrebbe essere un danno anche un'opportunità. Infatti si parla di Messico, su questo giornale che si chiama, non mi ricordo se ecologia, eccetera, comunque giornale di ecologia, c'è un bellissimo articolo che ci parla di l'alga dolce alga, dove si parla appunto che in Messico, dove ci sono tappeti di sargassi, perché questi sono aumentati, che occupano il litorale, soprattutto nella zona del Carcum e quindi nella riviera del Maya, ricordiamo appunto quella zona abitata da questa popolazione che anticamente, un imprenditore usa queste alghe per produrre mattoni. Mattoni per costruire case green. Quindi in Messico, nella penisola dello Yucatan, per chi ha studiato i tempi dei Maya ricorda queste zone, con un'alga invasiva vengono prodotti mattoni. Quindi diceva appunto Livio prima che anche qui da noi c'era l'uso di utilizzare queste alghe per qualche tipo di finalità, per esempio il nostro amico, quello dell'olivocultura, faceva un fertilizzante, pare, che è molto buono e naturale per gli olivi e per far sì che questi possano crescere in benessere. Quindi si trasforma questa criticità in una risorsa, è una riqualificazione del paesaggio, è un mettere comunque qualcosa che c'è già lì, continuare a farla stare lì, quindi un chilometro zero, perché in realtà le case vengono costruite in quella zona e sono case anche particolari. Allora, pare che comunque queste case vengano fatte per persone che sono in difficoltà. Quindi, allora, come si chiama questa cosa? Allora, si tratta del Sarga Block, cioè i blocchi di Sargassi. Sono dei dei mattoni fatti dalla compattazione di queste sostanze, ma se ben pensiamo ricordiamo che si facevano anche i mattoni con la paglia, quindi non è niente di strano. Compattare sargassi o compattare, magari sono più bagnati che la paglia, probabilmente è un qualcosa che quelle popolazioni già conoscevano. Quindi questi laterizi ecosostenibili sono a costo bassissimo naturalmente e sono realizzati con queste alghe. Quindi ogni anno dal 2011, tra aprile e ottobre, pare si riversino in questa zona della Riviera dei Maya una quantità, soprattutto sulle spiagge, su tutta la zona, una distesa maleodorante di questi mattoni. Dei sargassi, quelli che poi diventeranno i mattoni, no? E quindi tutta questa massa di alghe pare appunto mette anche a rischio l'ecosistema marino, perché naturalmente oltre che sulle spiagge viaggiano nel mare e quindi danno fastidio anche a quelle che i pesci, le varie creature che stanno all'interno. Quindi in mezzo all'Atlantico questa distesa di alghe oltretutto mette anche in fuga i turisti, perché naturalmente sulle spiagge dove ci sono queste alghe i turisti non vanno sicuramente a fare il bagno. Quindi in mezzo all'Atlantico, al largo della Florida, tra Antille e Azzorre, pare che questa alga sargasso, a cui deve appunto il suo nome, ha un tipo di alga che ricorda la forma dell'uva, il sargaccio, quindi prende nome da questa alga, ha questa forma quasi del chicco d'uva, del raspo d'uva, perché ha delle presenze di vescicole, cioè sono praticamente delle alghe che hanno come dei chicchi d'uva, dove all'interno ci sta appunto vescicole di idrogeno solforato che le consentono di galleggiare. Quindi per questo sono anche maleodoranti, perché contengono sta roba. Quindi ci sono dei tappeti immensi che vengono trasportati nella zona dei Caraibi avanti e indietro, tant'è che appunto ricordiamo anche nella storia, non so se vi ricordate, quando dicevano gli antichi naviganti andavano per il mare dei Sargassi, quindi questi mari con pieni e pieni e pieni. Ma pare che la sua fioritura abbia raggiunto proporzioni allarmanti, cioè e questo, secondo gli studiosi, per vari motivi, per i cambiamenti climatici sicuramente, ma anche per gli scarichi abusivi, cioè quindi l'inquinamento, acque reflue in mare, il disboscamento, le coltivazioni di soia che sono destinate agli allevamenti, e qua possiamo metterci altro e altro e altro, come spesso ne parliamo, no? Poi questo aumento di temperature fa sì che naturalmente queste prolifichino tanto di più. Tanto è che, stando ai ricercatori del Sargassum Watch System dell'Università della Florida del Sud, la fioritura quest'anno rischia di superare addirittura quella del 2023. Quindi ne avremo ancora di più, quindi possiamo fare più mattoni. L'altro anno pare che nel 23 addirittura tutte queste alghe abbiano formato una grande cintura di questi sargassi, estesa per circa 9.000 chilometri dagli USA alla costa occidentale dell'Africa. Quindi sono tantissimi, 9.000 chilometri, significa un cordone di sargassi infinito. E a largo questi agglomerati sono poi anche habitat di pesci, crostacei, Che però invece arriva, quando arrivano arriva, naturalmente diventano un problema. Quindi chi è stato questo inventore, questo fabbricatore di lattrizi? Beh, un imprenditore già nel settore del vivaismo, di nome molto lungo, come succede appunto per molti di questi abitanti di quelle zone, che hanno il nome Omar de Jesus Vasquez Sanchez, che è stato ribattezzato proprio per questa sua attività il signor Sargassum, Mr. Sargassum. E nel 2016 ha cominciato questa attività, e quindi queste alghe inizialmente le ha utilizzate come compost. E poi, come dicevamo prima, no? Quindi questo compost, come il nostro imprenditore istriano, non si sa mai che il nostro imprenditore istriano diventi anche lui un imprenditore di mattoni sulla scia. Andremo a raccontarle un po' la storia, visto che anche lui ha iniziato col compost. E poi invece si è dato alla fabbricazione dei laterizi, e per realizzarli ha proprio regolato una macchina progettata per produrre mattoni. Di solito questi mattoni venivano impastati con l'argilla, sabbia e paglia essiccata. Utilizzano lo stesso sistema, solo che modificando la macchina la fanno invece per lavorare questa miscela, che è composta dal 40% di sargassi, il 60% di materiali organici. Quindi la macchina può produrre fino a 3.000 blocchi al giorno, pronti all'uso dopo circa 4 ore di essiccazione al sole. Quindi è abbastanza veloce. Insomma, in 4 ore ti fai il mattone. Forse insomma, potremmo provare a vedere l'Istria. La produzione quindi di questa piccola fabbrichetta, che ancora insomma siamo a livello di piccola fabbrica, impiega circa 16 dipendenti ed è stata avviata in un centro di Mahual, circa 350 km dalla città di Cancun. E da lì hanno deciso di cominciare a provare a costruire edifici. Edifici, la prima casa che è stata costruita è stata una casa che è stata chiamata Casa Angelita, e fatta tutta con questi blocchi di sarga block. Da lì hanno iniziato piano piano a costruire altre case. E quindi diciamo, se nel nostro mondo spesso ci ritroviamo, soprattutto in Italia, ad avere distese di cemento e litorali di mare, cioè quindi guardiamo il mare dal cemento, da qui potremo vedere nuove case e nuovi luoghi da case fatte dalle alghe. Quindi chissà che anche in Istria potremmo mettere su un'attività di questo tipo. E da lì un piccolo villaggio per fare mattoni e case di alghe, che sicuramente a costo minore e a chilometro zero. E lascio per i saluti la parola a Livio.
E le esperienze che l'Homo sapiens sta maturando, diciamo, sollecitano, diciamo così, la grande attenzione per poter trasformare in strumenti utili e di benessere delle cose che, lasciate a sé stanti, possano causare danno. Ne abbiamo già sperimentato in diverse occasioni. Una di queste è quel famoso granchio blu, che oggigiorno è un alimento ricercato e viene dal nostro mare trasferito verso gli Stati Uniti, dove è apprezzato. Anzi, io vorrò assaggiarlo, perché chi l'ha assaggiato ha detto che è un alimento abbastanza buono.
Ecco. Buonissimo.
Ecco, ma diciamo, su questa linea, sull'utilizzo dei doni che la natura ci offre, anche come alimento, fa parte di quello che è l'obiettivo del nostro, nella nostra trasmissione Terra e Vita alla ricerca del cibo, e quindi la ricerca del cibo è uno degli argomenti che maggiormente ci interessano. E ne abbiamo già parlato e ne parleremo ancora, perché oggigiorno il cibo è, oltre che un dono, può essere anche questo un pericolo, e quindi dovremo attrezzarci per utilizzarlo in modo conveniente. Io ringrazio i nostri ascoltatori, ma anche la dottoressa Cimolino per gli auguri che mi sono stati fatti per il 94esimo compleanno. Vedremo in futuro di utilizzarlo nel meglio modo possibile. Ai nostri ascoltatori un buon arrivederci e alla prossima settimana.
Radio Nuova Trieste ha presentato Terra e Vita, alla ricerca del cibo, a cura di Livio Dorigo e Tiziana Cimolino.